Benvenuti a questo nostro approfondimento. Oggi ci addentriamo in una domanda che direi è fondamentale per chiunque abbia una polizza professionale. Ma quando esattamente scatta la copertura? Insomma, cerchiamo di capire la logica della validità temporale e lo faremo aiutandoci con una guida tecnica molto specialistica. Ci concentreremo su due regimi principali, no? Che definiscono quando una polizza è attiva, loss occurrence e claims made, e vedremo perché uno, il primo, è quasi sparito per i professionisti, mentre l'altro, domina il mercato.
Esattamente. L'obiettivo è proprio fare chiarezza, perché queste clausole possono essere un po' ostiche. Cosa vuol dire sinistro? E poi circostanza di sinistro, cosa significa? Vogliamo capire le implicazioni pratiche, concrete, e per farlo forse è utile, ecco, tenere a mente tre momenti chiave. C'è l'esecuzione della prestazione, diciamo fase 1. Poi c'è il momento in cui il danno emerge, si manifesta, fase 2, e infine quando arriva la richiesta di risarcimento, la fase 3.
Perfetto. Allora, iniziamo dal primo modello, il loss occurrence. Se non sbaglio, l'articolo 1917 del Codice Civile dice che l'assicuratore copre i danni da un fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione. Quindi questo significa che la prestazione, la fase 1, e l'emersione del danno, fase 2, devono avvenire entrambe mentre la polizza è valida.
Proprio così. Hai colto il punto. Con la loss occurrence non importa quando arriva la richiesta alla fase 3. Quello che conta è che il fatto che ha causato il danno sia successo nel periodo assicurato. Sembra lineare, no? Però, guarda, ha creato parecchi problemi.
Del tipo?
Pensa alle compagnie assicurative. Diventa difficilissimo calcolare le riserve tecniche, le risk reserve, perché l'obbligo di pagare può restare lì, latente per anni e anni. Fino alla prescrizione del diritto. È un'incertezza pesante.
Capisco. Per l'assicuratore è un problema di prevedibilità. Ma per l'assicurato, quali erano le criticità?
Certo. I rischi c'erano e come anche per l'assicurato. Magari dopo 10-15 anni dalla prestazione. Che ne sai, la compagnia poteva anche non esistere più. Oppure i massimali che avevi scelto all'epoca si rivelavano totalmente insufficienti per il danno che poi effettivamente emergeva. Per questo, insomma, è un modello quasi abbandonato oggi in ambito professionale.
Ed ecco che allora entra in gioco l'alternativa, quella che oggi è lo standard, la clausola claims made, di origine anglosassone, mi pare. Come cambia le cose questa clausola?
Le cambia parecchio. In pratica ribalta la prospettiva. Con la claims made, il sinistro che fa scattare tutto è legato alla richiesta di risarcimento. Cioè quella che l'assicurato riceve durante il periodo di validità della polizza. Quello è il momento chiave.
Ok, quindi il focus si sposta sulla richiesta, ricevuta mentre la polizza è attiva.
Esatto. Ma attenzione, qui c'è una distinzione importante da fare subito. Dobbiamo distinguere due tempi, diciamo. C'è il periodo di validità, la durata del contratto, di solito un anno, e poi c'è il periodo di efficacia. Questo può essere più lungo perché spesso include la retroattività.
La retroattività, certo. Copre anche fatti avvenuti prima dell'inizio della polizza.
Proprio così. Quindi, per riassumere, la richiesta di risarcimento deve arrivare nel periodo di validità, ma l'errore professionale, la fase 1, deve essere avvenuto nel periodo di efficacia, che può includere il passato grazie alla retroattività.
Chiaro. Ma allora resta una domanda. In una polizza claims made, cos'è esattamente il sinistro? È solo la richiesta formale, la lettera dell'avvocato, per intenderci?
Ecco, qui la cosa si fa interessante. È un po' più complessa. La Cassazione, c'è una sentenza importante del 2018, ha detto che sì, spesso il sinistro coincide con la richiesta del terzo danneggiato, ma le parti possono mettersi d'accordo diversamente nel contratto. E infatti, molte polizze moderne non si fermano lì. Estendono il concetto. Obbligano l'assicurato a denunciare non solo le richieste formali.
Ma anche cosa?
Ma anche qualsiasi circostanza o fatto noto.
Circostanza, fatto noto. Termini un po' tecnici. Cosa significano in pratica? Possiamo fare un esempio?
Certo. Si tratta di qualsiasi, situazione, fatto, notizia di cui l'assicuratore viene a conoscenza. E che ragionevolmente fa pensare, qui potrebbe arrivare una richiesta di danni. L'esempio classico che si fa sempre è quello dell'ingegnere. Ha progettato un ponte, un edificio. Legge sul giornale che è crollato. Ecco, anche se nessuno gli ha ancora scritto niente, quella notizia è un fatto noto. E per molte polizze claims made, quello è già il momento in cui deve attivarsi, è già sinistro.
Ah, caspita! Quindi non è solo il danno effettivo, come nella loss occurrence o la richiesta formale. Può essere anche solo sapere che qualcosa è andato storto e potrebbe portare a guai futuri. E l'assicurato è obbligato a comunicarlo subito?
Sì, le polizze sono chiare su questo. C'è un obbligo di denuncia di queste circostanze, spesso anche entro termini stretti, magari 30 giorni da quando ne sei venuto a conoscenza. E se non lo fai, l'articolo 1898 del Codice Civile è abbastanza netto. Rischi di perdere la copertura se poi da quella circostanza non denunciata nasce davvero una richiesta di risarcimento.
Però mi sembra si crei una situazione un po' scomoda. Cioè, io denuncio una circostanza, magari una cosa ancora fumosa, senza la certezza che diventerà un reclamo vero e proprio. Non è che poi mi si ritorce contro? Che so, l'assicuratore magari usa questa informazione per recedere, o al rinnovo mi aumenta il premio a dismisura, o peggio non mi rinnova più la polizza. Sembra un bel dilemma.
Lo è. Per esattamente un dilemma. Qui serve equilibrio. Entra in gioco la buona fede, la correttezza, come dicono gli articoli 1892 e 1893 del codice. L'assicurato deve essere trasparente su quello che sa ed è rilevante, ma anche l'assicuratore deve essere chiaro su cosa considera circostanza rilevante, senza usare clausole, diciamo, troppo punitive. Poi, certo, se c'è una disputa, sarà il giudice a dover valutare se l'assicurato poteva ragionevolmente sapere che quella cosa era importante. Se il rischio era concreto quando non l'ha dichiarata.
Bene, mi sembra che abbiamo messo a fuoco la differenza principale. Loss occurrence conta quando avviene il fatto o il danno. Claims made conta quando arriva la richiesta o quando si viene a sapere di una circostanza significativa, purché durante la validità della polizza. E abbiamo anche definito meglio questa circostanza di sinistro e il, direi, delicato obbligo di denuncia per l'assicurato.
Esatto. E questo ci lascia con una questione aperta, che è tutt'altro che semplice. E spesso è regolato da clausole molto specifiche, tipo deeming clause o continuous cover. Pensa a questo scenario. È un classico. Un professionista denuncia una circostanza al suo assicuratore nell'anno X. Passano 2 anni, siamo nell'anno X plus 2. Arriva la richiesta formale di risarcimento, ma nel frattempo lui ha cambiato assicuratore. La domanda è, chi paga? L'assicuratore dell'anno X, a cui era stata denunciata solo la circostanza, o quello dell'anno X plus 2, che c'è quando arriva la richiesta vera e propria?
Bella domanda.
Eh già, questo fa capire quanto sia veramente, veramente cruciale leggere bene e capire ogni singola clausola della propria polizza claims made. Non si può dare nulla per scontato.